Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di questa terza stagione di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Ed essendo arrivati all'ultima puntata della stagione, mi faceva piacere iniziare con il maestro Morricone, con il tema da C'era una volta nel West, che è anche il perfetto viatico per la prima lettura di oggi, che è un grandissimo romanzo di un grandissimo autore scomparso da poco. Stiamo parlando di Cormac McCarthy e il suo Meridiano di Sangue, che ci trasporta nelle atmosfere della metà dell'Ottocento, nel selvaggio West. In questo romanzo siamo al confine tra Stati Uniti e Messico nel 1850. Una banda di cacciatori di scalpi lascia dietro di sé una scia di sangue sullo sfondo di una natura grandiosa e impassibile. Li comanda il corpulento giudice Holden, enorme, bianco e glabro come un infante smisurato. Un predicatore e filosofo dei deserti che trascina con sé una corte di spostati, mezzo sangue e reietti armati fino ai denti, in una spirale di ferocia e morte. Ora, leggervelo così non sembra proprio la lettura perfetta per la domenica pomeriggio, ma oltre alla trama, all'intreccio e allo sguardo sull'umanità tipici di Cormac McCarthy, al solito anche qui abbiamo una prosa maestosa, è un'edizione in Audi e la prosa maestosa è stata passata in italiano dalla splendida traduzione di Raul Montanari. E quindi mentre ci ascoltiamo, accompagnati da un sottofondo di musica folk americana, partiamo con la lettura di questo Meridiano di Sangue di Cormac McCarthy. Eccolo il ragazzino. È pallido e magro, indossa una camicia di lino lisa e sbrindellata. Attizza il fuoco nel retrocucina. Fuori si stendono campi arati, scuri e cosparsi di chiazze di neve, e poi boschi più scuri che c'erano ancora i pochi lupi rimasti. I suoi sono noti come taglialegna e venditori d'acqua, ma in realtà suo padre era maestro di scuola. Sdraiato, ubriaco, cita versi di poeti cui nomi sono ormai andati perduti. Il ragazzo si rannicchia accanto al fuoco e lo guarda. La notte in cui sei nato, 33. Leonidi le chiamavano, Dio come cadevano le stelle. Con lo sguardo cercavo il buio, buchi nel cielo. L'orsa correva. La madre, morta da 14 anni, aveva incubato nel ventre proprio la creatura che l'avrebbe uccisa. Il padre non pronuncia mai il nome della donna, il ragazzo non lo conosce. Ha una sorella al mondo che non rivedrà mai più. Pallido e sporco, guarda il padre. Non sa leggere né scrivere, e già gli cova dentro un gusto per la violenza insensata. C'è tutta la storia in quel volto, il ragazzo padre dell'uomo. A 14 anni se ne va di casa, non vedrà più la gelida cucina nel buio prima dell'alba, la legna da ardere, i pentoloni per il bucato. Vaga verso ovest fino a Memphis, migratore solitario in quel paesaggio piatto e pastorale, negri nei campi, smilzi e curvi, le dita come ragni fra le capsule di cotone. Un'agonia nell'ombra del giardino, sullo sfondo del sole al tramonto, figure che si muovono nel lento crepuscolo lungo un orizzonte di carta. Un colono, solo, scuro, segue mulo ed erpice giù per la bassa battuta dalla pioggia, verso la notte. Un anno dopo è a St. Louis. Una chiatta lo prende a bordo, destinazione New Orleans. 42 giorni sul fiume. Di notte i battelli a vapore passano fischiando e arrancando sulle acque buie, tutti illuminati come città alla deriva. Disfano la chiatta e vendono i tronchi, e il ragazzo cammina per le strade e sente lingue mai sentite prima. Vive in una camera sopra un cortile dietro una taverna, e la sera scende giù come la bestia di un libro di fiabe per battersi con i marinai. Grosso non è, ma ha grossi polsi, grosse mani. Le spalle sono strette. La faccia del ragazzo è curiosamente integra sotto le cicatrici, gli occhi stranamente innocenti. Si battono a pugni, a calci, con bottiglie e coltelli, gente di ogni razza, di ogni sangue. Uomini le cui lingue suonano come grugniti di scimmioni. Uomini che vengono da paesi così lontani e bizzarri che quando li guarda insanguinati nel fango, ha l'impressione di aver vendicato l'umanità stessa. Una notte un nostromo maltese gli spara nella schiena con una piccola pistola. Mentre si volta per affrontarlo, un'altra pallottola lo colpisce appena sotto il cuore. L'uomo scappa e lui resta appoggiato al bancone con il sangue che scorre a rivoli dalla camicia. Gli altri distolgono lo sguardo. Dopo un po' si siede sul pavimento. Passa 2 settimane su una branda nella camera al piano di sopra, assistito dalla moglie del taverniere. Lei gli porta da mangiare, porta via i rifiuti. Una donna dall'aria dura, con un corpo magro e forte come quello di un uomo. Una volta guarito non ha soldi per pagarla, così se ne va a nottetempo e dorme in riva al fiume finché non trova una barca disposta a caricarlo. La barca va in Texas. Solo ora il ragazzo si è finalmente spogliato di tutto ciò che è stato. Le sue origini sono diventate remote come il suo destino. E in tutto il volgere del mondo non ci saranno mai più territori così selvaggi e barbari in cui verificare se la materia della creazione può conformarsi al volere dell'uomo o se il cuore stesso non è altro che un diverso tipo di creta. I passeggeri sono diffidenti, si schermano gli occhi e nessuno chiede all'altro cosa lo porta lì. Il ragazzo dorme sul ponte, pellegrino fra altri pellegrini. Guarda la sponda indistinta sorgere e scomparire. Grigi uccelli marini occhieggiano istupiditi. Vole di pellicani lungo la costa sopra le onde grigie e gonfie. Sbarcano su una chiatta, coloni con le loro masserizie, intenti a studiare la costa bassa, la sottile baia di sabbia e cespugli che galleggiano nella foschia. Cammina per i vicoli del porto. L'aria odora di sale e di legname appena tagliato. Di sera le puttane gli lanciano richiami dal buio come anime in pena. Una settimana ed è pronto a ripartire. Nel borsellino i pochi dollari guadagnati, percorre le strade sabbiose della notte del sud, solo, le mani strette a pugno nelle tasche di cotone della giacca a buon mercato. Strade sugli argini di terra battuta che attraversano gli acquitrini. Colonie di aironi che biancheggiano come candele nella palude. Il vento è tagliente e le foglie svolazzano lungo il ciglio della strada e di notte si inseguono frusciando nei campi. Lui avanza verso nord, fra piccoli insediamenti e fattorie, lavorando a giornata, vitto e alloggio compresi. Vede l'impiccagione di un parricida in un gruppo di case a un crocevia e gli amici della vittima gli si precipitano addosso e lo tirano per le gambe. Morto. Appeso alla corda con l'urina che gli chiazza di scuro i pantaloni. Lavora in una segheria, lavora in un lazzaretto di difterici. Da un agricoltore accetta come paga un mulo stagionato e ingroppa questo animale, nella primavera dell'anno 1849, attraversa la Repubblica di Fredonia, Nuova di Zecca, fino alla città di Nacogdoches. Da quando aveva cominciato a piovere, e pioveva ormai da 2 settimane, il reverendo Green faceva un pienone di pubblico ogni giorno. Quando il ragazzo si infilò nella tenda di tela consunta, c'era posto in piedi lungo le pareti per un paio di persone, e la puzza di gente umida e non lavata era così tremenda che tutti di tanto in tanto facevano una sortita fuori sotto l'acquazzone in cerca di aria fresca, finché la pioggia non li costringeva a tornare dentro. Rimase in piedi con altri come lui lungo la parete nera. La sola cosa che avrebbe potuto distinguerlo in mezzo a quella folla era il fatto che non portava armi. «Fratelli», disse il reverendo. Lui non ce la faceva proprio a stare fuori da questi buchi d'inferno. «Inferno, sì, inferno, qui a Nacogdoches. Io gli ho detto una cosa, gli ho detto, hai intenzione di portare là dentro con te il figlio di Dio?» E lui ha risposto, «Oh no, per niente». E io gli ho detto, ma non lo sai che il figlio di Dio ha detto io vi seguirò sempre anche alla fine della strada? Beh, ha risposto lui, io non ho intenzione di chiedere a nessuno di andare in nessun posto. E io ho detto, fratello, non c'è bisogno che tu lo chieda, lui sarà lì con te, incollato ai tuoi passi, che tu lo chieda o no. Gli ho detto, fratello, non puoi separarti da lui. E allora trascinerai lui, in quel buco d'inferno? Mai visto un posto con una pioggia simile, ragazzo? Fino a quel momento, il ragazzo aveva guardato il reverendo. Si voltò verso l'uomo che aveva parlato. Portava dei lunghi mustacchi alla maniera dei carrettieri e aveva in testa un cappello a tesa larga con il cocuzzolo basso e rotondo. Aveva un occhio un po' strabico e fissava il ragazzo in tutta serietà, come se gli interessasse davvero la sua opinione sulla pioggia. «Sono appena arrivato», disse il ragazzo. «Beh, batte tutti quelli che ho visto finora». Il ragazzo annuì. Un uomo enorme con un impermeabile di tela cerata era entrato nella tenda e si era levato il cappello. Era calvo come un uovo, non aveva traccia di barba e i suoi occhi non avevano né sopracciglia né ciglia. Era alto più di 2 metri, fumava un sigaro persino dentro quella casa di Dio ambulante e sembrava che si fosse levato il cappello solo per farne sgocciolare la pioggia perché se lo rimise subito in testa. Il reverendo aveva interrotto il suo sermone. Nella tenda non volava una mosca. Tutti guardavano l'uomo. Lui si aggiustò il cappello, poi si fece avanti a spintoni fino alle casse di imballaggio che facevano da pulpito al reverendo e lì si girò per rivolgersi alla congregazione. Aveva un volto sereno e stranamente infantile, le mani piccole, le protese. Signore e signori, sento il dovere di informarvi che l'uomo che sta tenendo questa riunione evangelica è un impostore. Non ha documenti di investitura sacerdotale emessi da alcuna istituzione riconosciuta o improvvisata. È assolutamente privo della pur minima qualifica per l'ufficio che ha usurpato e ha semplicemente imparato a memoria alcuni passi del libro sacro allo scopo di conferire ai propri fraudolenti sermoni qualche vago sapore di quella devozione che egli disprezza. In realtà, questo gentiluomo che qui davanti a voi si atteggia a ministro del Signore non solo è totalmente analfabeta, ma è anche ricercato dalla legge negli stati del Tennessee, del Kentucky, del Mississippi e dell'Arkansas. «Oddio!» gridò il reverendo. «Bugie! Bugie!» e cominciò a leggere con fervore dalla sua Bibbia aperta. «Per una serie di imputazioni, la più recente delle quali coinvolge una ragazzina di 11 anni, 11, ho detto, che si è recata da lui in buona fede e che lui è stato sorpreso a violentare con la veste del suo Dio ancora indosso». Un gemito percorse la folla. Una donna cadde in ginocchio. «E lui!» strillò il reverendo tra i singhiozzi. «E lui! Il diavolo! Eccolo qui!» «Impicchiamo quello stronzo!» gridò un brutto ceffo dal fondo. Meno di 3 settimane fa è stato cacciato da Fort Smith nell'Arkansas per essersi congiunto carnalmente con una capra. «Sì, signora, ho detto proprio così, capra!» «Che io sia dannato se non sparo a quel figlio di puttana!» saltò su un uomo alzandosi in fondo alla tenda. Estrasse una pistola dallo stivale, lo puntò e fece fuoco. In un attimo il giovane carrettiere tirò fuori un coltello, scucì la tenda e uscì sotto la pioggia. Il ragazzo lo seguì. Si tennero bassi e corsero nel fango verso l'albergo. Ormai nella tenda la sparatoria era generale. Una dozzina di uscite erano state aperte nella tela e la gente schizzava fuori. Le donne urlavano, tutti incespicavano e si calpestavano nel fango. Il ragazzo e il suo amico raggiunsero il portico dell'albergo. Si sfregarono via l'acqua dagli occhi e si voltarono a guardare. In quell'istante la tenda cominciò a ondeggiare e deformarsi. E come un'enorme medusa ferita, si afflosciò lentamente al suolo, strascicando sul terreno pareti di tela a brandelli e tiranti consumati. Il calvo era già al bar quando loro entrarono. Sul legno lucido davanti a lui c'erano 2 cappelli e una doppia manciata di monete. Alzò il bicchiere, ma non brindava a loro. Si accostarono al banco, ordinarono whisky e il ragazzo mise giù i suoi soldi, ma il barman li respinse con il pollice e fece un cenno con il capo. «Questi li offre il giudice», disse. «Bevvero». Il carrettiere posò il bicchiere e guardò il ragazzo, o almeno così sembrò. Non si poteva giurare sulla direzione del suo sguardo. Il ragazzo guardò in fondo al banco, dove stava il giudice. Il banco era così alto che non tutti potevano appoggiarci sopra i gomiti, ma arrivava appena alla vita del giudice, che teneva le palme delle mani piatte sul legno, leggermente proteso in avanti, come se stesse per fare un altro discorso. Ormai gli uomini si accalcavano all'ingresso, sanguinanti, coperti di fango, imprecando. Si ammassarono vicino al giudice. Si stava organizzando una posse per inseguire il predicatore. «Giudice, come le avete sapute quelle storie su quel buono a nulla?» «Storie?» disse il giudice. «Quando siete stato a Fort Smith?» «Fort Smith? Quando l'avete conosciuto per sapere tutta quella roba su di lui?» «Vi riferite al reverendo Green?» «Sì, signore. Immagino che foste a Fort Smith prima di venire qui.» «Non sono mai stato a Fort Smith in vita mia e dubito che ci sia mai stato lui.» I presenti si guardarono. «Beh, dov'è che l'avete incontrato?» «Non ho mai avuto quell'uomo davanti agli occhi prima di oggi, mai neanche sentito parlare di lui.» Sollevò il bicchiere e bevve. Nel locale si fece uno strano silenzio. Gli uomini sembravano statue di fango. Alla fine uno cominciò a ridere, un altro lo imitò. Dopo un po' ridevano tutti insieme. Qualcuno pagò da bere al giudice. Pioveva da 16 giorni quando incontrò Todd Vine e stava piovendo ancora. Lui era sempre nello stesso salone e si era bevuto tutti i soldi tranne $2. Il carrettiere se n'era andato, il locale era quasi vuoto. La porta era aperta e si vedeva la pioggia cadere sullo spiazzo vuoto dietro l'albergo. Vuotò il bicchiere e uscì. C'erano delle tavole stese sul fango e lui seguì la striscia di luce che usciva dalla porta e lo guidava verso la latrina di mattoni rotti, in fondo allo spiazzo. Un altro uomo veniva dalla latrina e si incontrarono a metà strada sulle strette assi. L'uomo che gli stava davanti barcollava leggermente. La tesa fradicia del cappello gli cadeva sulle spalle, tranne sulla fronte dove era fissata all'indietro. Teneva una bottiglia nella mano malferma. «Meglio che ti togli dai piedi», disse. Il ragazzo non aveva nessuna intenzione di farlo e non vedeva nessuna utilità nel discutere la cosa. Colpì l'uomo alla mascella. L'uomo cadde e si rialzò. Disse «Ti ammazzo!». Mollò uno sventolone con la bottiglia e il ragazzo lo schivò abbassandosi. E allora ne mollò un altro e il ragazzo fece un passo indietro. Quando il ragazzo lo colpì, l'uomo gli spaccò la bottiglia sulla testa, di lato. Finì fuori dalle assi, nel fango. E l'uomo gli saltò addosso cercando di ficcargli in un occhio il collo rotto della bottiglia. Lui parava i colpi con le mani lustre di sangue. Intanto cercava di arrivare al coltello che teneva nello stivale. «Ti ammazzo, stronzo!» disse l'uomo. Arrancavano nel buio dello spiazzo e avevano perso gli stivali. Ora il ragazzo aveva il coltello e si fronteggiavano girando in cerchio come granchi e quando l'uomo attaccò, lui gli squarciò la camicia. L'uomo buttò via il pezzo di bottiglia ed estrasse da dietro il collo un gigantesco coltello da caccia. Non aveva più il cappello e i riccioli neri gli ondeggiavano intorno alla testa come pezzi di corda e aveva codificato le sue minacce nella sola parola ammazzo, come una folle cantilena. «Quello sì che taglia», disse uno dei molti uomini che stavano a guardare lungo la passerella. «Ammazzo, ammazzo!» sbavava l'uomo, avanzando nella guazza. Ma qualcun altro stava sopraggiungendo nello spiazzo. Un uomo grande e grosso che faceva certi rumori di risucchio con la bocca come una mucca. In mano aveva un enorme bastone. Raggiunse per primo il ragazzo. E quando vibrò un colpo con la mazza, il ragazzo cascò a faccia in giù nel fango. Se non lo avessero girato sulla schiena, sarebbe morto. Quando si risvegliò era giorno, non pioveva più. E sopra di lui c'era la faccia di un uomo coi capelli lunghi, completamente coperto di fango. L'uomo gli stava dicendo qualcosa. «Che cosa?» disse il ragazzo. «Ho detto, ti arrendi?» «Mi arrendo?» «Sì, ti arrendi. Perché se vuoi prenderne un altro po', sicuro come l'inferno che ne avrai». Alzò lo sguardo al cielo. Molto in alto, piccolo piccolo, c'era un avvoltoio.
Yes, said the rider as white as a bone. No, said the moon that rose from his sleep. No, said the cry of the dying sun. No, said the planets had started to weep. Yes, said the rider and laid down his gun.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola per l'ultima puntata di quest'anno. Abbiamo appena ascoltato Nick Cave e Warren Ellis, The Writer's Song. Dopo la prima parte della puntata di oggi, dedicata a Meridiano di Sangue di Cormac McCarthy, vi ho letto qualche pagina dall'Incipit, pubblicato da Einaudi nell'ottima traduzione di Raoul Montanari. Adesso abbandoniamo il deserto, il West, e cambiamo decisamente situazione geografica e ambientale. E prendiamo il numero di Passenger, The Passenger, la rivista pubblicata da Hyperborea, il numero dedicato all'oceano. Passiamo dalla sabbia all'acqua. Volevo leggervi questo articolo molto interessante che si intitola Acque Profonde. L'autrice è Tabitha Lasley e il testo è stato tradotto da Silvia Rota Sperti. Parliamo della vita degli operai che lavorano sulle piattaforme petrolifere offshore, coi mostri piantati nell'oceano, che trivellano il fondale marino in cerca dell'oro nero. Amore, separazioni e altri disastri nell'industria petrolifera offshore. Un lavoro sporco e pericoloso, ma anche l'ultima occasione che un operaio ha per guadagnare più della media. Vi leggo. Il mio amico Jonah sta divorziando. Dice che non se lo aspettava, ma stento a credergli. Se hai operato su una piattaforma petrolifera per un certo periodo di tempo, e lui lo fa da oltre 20 anni, sai bene che il divorzio è un rischio del mestiere. Lavorare in mare aperto genera una certa mentalità, un'insolita combinazione di autonomia e dipendenza, che a lungo andare può rendere difficile stare con una persona. Si saltano compleanni, matrimoni, funerali, natali. Si perdono eventi più quotidiani, quella routine fatta di lavoro, cena, serie TV e letto, che col passare del tempo unisce le coppie. Gli operai offshore hanno una vita regolamentata, ascetica. Isolati su piattaforme metalliche in mezzo al mare, fanno turni di 12 ore per 2 o 3 settimane di fila. L'alcol è proibito, gli alloggi ristretti, il cibo non sempre decente. Nel mare del nord le tempeste infuriano durante tutto l'inverno e le condizioni di lavoro sulle piattaforme sono spesso proibitive. Il maltempo può anche ritardare i voli per la terraferma. A volte i lavoratori devono aspettare giorni prima di poter tornare a casa. Molti diventano dipendenti dai cellulari, l'unico collegamento che hanno con la loro vita sul continente. Il petrolio nel mare del nord è stato scoperto nel 1969. Da allora, uomini come Jonah compiono il viaggio verso nord, diretti al porto di Aberdeen e da lì sulle piattaforme. Ma il lavoro non è più come un tempo. Un giacimento petrolifero non dura in eterno, e le riserve del mare del nord stanno per esaurirsi. Gli operai sono costretti ad andare sempre più lontano. A mano che i giacimenti a disposizione si prosciugano, gli equipaggi devono avventurarsi in acque più profonde. C'è un motivo per cui molti di questi nuovi territori non vengono sfruttati. Più in profondità è nascosto il petrolio, maggiore è la pressione che subisce e maggiore è il rischio di fughe incontrollate. Alcuni giacimenti d'alto mare sono fuori dalla portata degli elicotteri, difficilissimi da raggiungere. Al largo della costa del Brasile, il petrolio è intrappolato sotto uno strato di sale che si deforma quando entra in contatto con il fango di perforazione. Nelle regioni artiche i trivellatori devono sopportare temperature glaciali, venti forti, banchi di ghiaccio in movimento e scarsa luce diurna. L'esplorazione nelle Falkland è intralciata da problemi politici. A cena, Jonah mi parla della fine del suo matrimonio. Quando si erano conosciuti, sua moglie stava uscendo da un brutto divorzio e da un periodo in un reparto psichiatrico. Aveva un carattere mite e remissivo. Le andava bene che fosse Jonah a prendere le decisioni. Lui è un tipo estroverso e ipervirile. Si definisce maschio alfa, pur ammettendo che la maggior parte degli uomini sulle piattaforme direbbero la stessa cosa. Parla con nostalgia dei primi tempi della loro relazione. Quando lei andava a prenderlo in aeroporto con indosso solo un trench e biancheria intima, e trovavano una stradina di campagna appartata dove parcheggiare e fare sesso. Ma una relazione non è fatta solo di acuti. Dopo un po', devi trovare un equilibrio. Col passare del tempo, Jonah aveva cominciato ad avere sempre più difficoltà nell'alternanza casa-lavoro. Al ritorno trovava sua moglie presa dalle piccolezze della sua vita, preoccupata da contrattempi che per lui erano insignificanti. Per uno che torna dal lavoro, dice, è come mi mandi fuori di testa. Sono stato a lavorare e a guadagnare tutti questi soldi per noi, per te. Voglio andare in moto, voglio uscire a bere qualcosa, ma a te non va. Cominciano a crearsi delle tensioni. Succede a tutti quelli che lavorano in mare. Anche il clima sulla piattaforma si era raffreddato. Jonah, che prima prendeva sulle 12.000 sterline al mese, aveva subito pesanti tagli di stipendio. Sua moglie si lamentava che le controllasse i soldi, che la controllasse. Cominciò a ignorarlo quando andava in mare. Jonah stette via 2 mesi e lei non rispose a nessuno dei suoi messaggi. In seguito gli disse che aveva avuto un esaurimento nervoso. A casa i litigi si facevano sempre più violenti. Lei contattò la Woman's Aid. Jonah cominciò a registrare i battibecchi sul suo cellulare, convinto che sarebbero stati usati contro di lui. Sapeva che le cose non andavano bene, ma era stato comunque sorpreso di ricevere le pratiche di divorzio notificate mentre era in mare. Paradossalmente, anche se le difficoltà del lavoro dividono molte coppie, la prospettiva del divorzio e il temuto spettro degli assegni di mantenimento spingono gli uomini a tornare sulla terraferma. Un sacco di uomini lasciano le piattaforme perché non vogliono farsi fregare, dice Jonah. Smettono del tutto di lavorare oppure accettano un impiego meno retribuito. È una questione di soldi. Che senso ha fare questo lavoro se poi devi dare tutto a qualcun altro? Lo ascolto e non so bene cosa pensare. Sono una donna reduce da una relazione manipolatoria, ma sono sicura che l'uomo in questione sarebbe sconvolto e indignato tanto quanto Jonah se fosse accusato di manipolazione. Ho anche scritto un libro sui lavoratori offshore. Come metodo di indagine ho scelto di andare a intervistare i miei soggetti direttamente sul posto. Ho vissuto ad Aberdeen per 6 mesi. Anche se in modo teorico e indiretto, conosco le tensioni particolari della loro situazione, la pressione al ribasso esercitata su un settore in fase di contrazione. Questa conversazione mi mette di fronte ai 2 diversi aspetti del mio mestiere. Autobiografia e reportage, personale contro politico. Questi uomini non sono dei narratori affidabili delle proprie vite. Chi di noi lo è? Il dolore per la fine di una relazione sembra unico e irripetibile. Ma quella di Jonah è una vecchia storia, così vecchia che esiste un nome per definirla, sindrome del marito intermittente. L'espressione è stata coniata negli anni '80, quando i ricercatori stavano studiando l'impatto psicosociale del lavoro petrolifero. Le separazioni ripetute metterebbero a dura prova qualsiasi matrimonio. Ma non si tratta semplicemente di donne che si struggono per i partner assenti. Quando i loro uomini erano a casa, le mogli riferivano un'alternanza di periodi di tensione e di calma. Molte facevano fatica a rinunciare all'autorità e all'indipendenza di cui avevano goduto mentre i loro mariti erano lontani. Gli uomini le intralciavano e scombussolavano la loro routine, oppure erano troppo stanchi per partecipare adeguatamente alla vita familiare. Una minoranza significativa di queste donne, il 10%, erano talmente esaurite da aver bisogno di cure psichiatriche. Negli anni 40 andavano di moda i thriller gotici, Gaslight, Il Sospetto, Rebecca. La teorica cinematografica di Ann Walden ha suggerito che le atmosfere di continua paranoia del gotico, insieme al tema centrale del matrimonio con uno sconosciuto, avessero una particolare risonanza a quell'epoca. Moltissimi uomini erano andati in guerra e al ritorno le loro spose li trovavano irriconoscibili, cambiati per sempre da ciò che avevano visto. In alcuni casi praticamente non li avevano mai conosciuti. Molti matrimoni prebellici erano stati celebrati in fretta e furia, su una scala minore, è come se le donne incontrassero per la prima volta i loro mariti ogni volta che questi tornano da una piattaforma petrolifera. Gli addii frequenti creano una distanza in tutti i rapporti, tranne quelli più solidi. A colmare il vuoto sopraggiunge la sfiducia. Come un'eroina gotica, una moglie si ritroverà a cercare di decifrare il comportamento del marito per conoscere la sua vera natura. Cosa fa quando è lontano? Com'è quando non è con lei? La domanda centrale del genere gotico, chi è questa persona che ho sposato, caratterizza molti matrimoni offshore, come qualsiasi rapporto basato su un'assenza. Anche se so che in teoria ci sono sempre due versioni di ogni matrimonio, non sono un'ascoltatrice imparziale, ammesso che una cosa simile esista. Così come i thriller gotici plasmano l'immaginario del pubblico attraverso le lenti della protagonista femminile, il mio punto di vista è condizionato dal bagaglio delle mie esperienze personali. Ho passato 6 mesi a registrare questi uomini, a trascrivere le loro storie, a decifrare le loro parole. Ho imparato ad ascoltare il non detto, battute studiate per eludere informazioni, frasi che trasmettevano un secondo significato, un significato nascosto. Gli uomini che ho intervistato parlavano spesso del bisogno di avere una doppia vita. Quello che intendevano era che dovevano mantenere due personalità. L'uomo in mare, che parlava poco e si accontentava di poche comodità, e quello sulla terraferma, che comunicava con frasi compiute e si comportava come un marito. Ovviamente quando un uomo sta via per lunghi periodi di tempo ha l'opportunità di crearsi un altro genere di doppia vita, l'amica, l'amante, la seconda famiglia, la seconda casa. In un certo senso, la compartimentazione necessaria per dividere una vita in due è già stata ottenuta attraverso questo sdoppiamento di identità. Dopo anni sulle piattaforme, oggi Jonah ha un impiego relativamente comodo, lavora su uno yacht. In un certo senso è più facile che stare in alto mare. Il Mediterraneo è più calmo del mare del nord, il clima a sud è temperato. La sua divisa da lavoro è sempre ben stirata. Ha alcuni giorni liberi in cui può tornare sulla terraferma, ma anche questo ambiente esclusivo pone le sue sfide. Jonah deve autocensurarsi e modulare ciò che dice in base alle aspettative dei suoi nuovi colleghi. Gli operai offshore sono cresciuti nelle case popolari, spiega. Hanno dovuto lottare per qualsiasi cosa. Sono più tenaci. Su uno yacht, la gente è di mentalità più aperta perché ha ricevuto tutto su un piatto d'argento. Lavori anche con delle donne, quindi non puoi essere brutale come in mare aperto. Se le infastidisci e quelle si lamentano, finisci nei guai. Devi essere molto delicato e gentile. Le donne sono emotive, sai, mentre gli uomini sono razionali e pratici. Devi continuamente adattarti e cercare di fare in modo che siano tutti contenti. Jonah chiama questo processo adeguamento al modello. È una cosa che gli viene bene. Ha una percezione di sé straordinariamente fluida. Per metà irlandese e per metà colombiano, è stato adottato da una famiglia inglese quando era ancora in fasce. Il padre biologico era un marinaio che aveva approfittato di una licenza di sbarco, giusto il tempo necessario per mettere incinta sua madre. Jonah ha imparato presto che l'identità è variabile e il contesto contingente, legato alle percezioni degli altri tanto quanto alle proprie. Da piccolo gli dicevano spesso che somigliava alla madre adottiva, ed era vero. È convinto che fosse dovuto in parte all'agenzia per le adozioni, che probabilmente aveva cercato un bambino che potesse passare per il figlio di quella madre dai capelli scuri. Ma dipende anche da come le persone finiscono con l'assomigliarsi, al di là dei tratti fisici, gestualità ed espressioni, tono di voce, modi di esprimersi. Ci rispecchiamo continuamente gli uni negli altri, per adattarci. Mi chiedo ad alta voce se Jonah non stia cercando il proprio padre assente. Lui ammette di avere probabilmente il mare nel sangue. In ogni caso stare in mare gli piace, lo ha costretto ad adattarsi. Ora so che posso incontrare persone di culture diverse e conoscere i loro limiti e i loro confini, dice. In Sardegna lavoravo con europei dell'est, canadesi. Alcuni erano religiosi, altri erano appassionati di armi. Quindi le conversazioni erano sempre diverse. Devi essere flessibile. Se fossi ancora lassù, nel mare del nord, conoscerei solo il modo britannico di rapportarsi alla gente. Nel mare del nord, gli equipaggi sono composti per la stragrande maggioranza da uomini. Le donne costituiscono solo il 3% della forza lavoro. E reclutati soprattutto dalle regioni post-industriali della Scozia e dell'Inghilterra del Nord. C'è una cultura clientelare e alcune piattaforme fungono da avamposti offshore di certe città. I sindacati sono ancora guardati con sospetto. La maggior parte dei lavoratori sono autonomi, molti sono classificati come ditte individuali. L'ambiente offshore sembra produrre una mentalità di feroce individualismo, o forse semplicemente attrae quel tipo di persone. Molti membri degli equipaggi sono ex militari, abituati a operare in avamposti lontani e sotto grandi pressioni. Una piattaforma è un ambiente altamente infiammabile. Gli uomini sono accalcati in spazi ristretti per settimane di fila. La produzione deve continuare a ogni costo. Il lavoro è duro e rischioso. C'è la minaccia continua di esplosioni, asfissia, ustioni chimiche, carichi pericolanti. Nel mare del nord, un volo in elicottero costituisce un rischio calcolato. Nelle aree meno stabili bisogna tener conto di banditismo, corruzione e disordini civili. I governi possono cambiare idea a una velocità sorprendente. Le compagnie petrolifere devono muoversi all'interno di parametri politici instabili. Le piattaforme petrolifere sono come gli aerei. Statisticamente sono abbastanza sicure, ma quando qualcosa va storto, spesso succede una catastrofe. Nel 1982 la Ocean Ranger è affondata al largo della costa di Terranova, uccidendo tutti e 84 i membri dell'equipaggio. Nel 1985 esplosò un pozzo nel giacimento petrolifero di Tengiz, sulla costa settentrionale del Mar Caspio, e ha continuato a bruciare per un anno intero. Nel 1988 la Piper Alpha è costata la vita a 167 uomini e resta a tutt'oggi il disastro petrolifero con più vittime della storia. Il rapporto Cullen, un'inchiesta ad ampio raggio avviata all'indomani dell'incidente, ha cambiato la cultura offshore e reso gli standard nel mare del nord i più rigidi del mondo. Ma è impossibile avere tutte le variabili sotto controllo. Gli incidenti accadono ancora. Nel 2010 l'esplosione del pozzo Macondo ha ucciso 11 persone e riversato 4,9 milioni di barili di greggio nel Golfo del Messico. È stata la più grave fuoriuscita di petrolio in mare di tutti i tempi. La sicurezza delle piattaforme viene presa sul serio, fino a un certo punto. In tempi di crisi la manutenzione passa in secondo piano e si dà la priorità alla produzione. Nel 2019 l'agenzia britannica Health and Safety Executive ha reso noto che il 26% dei punteggi di ispezione assegnati alle piattaforme britanniche erano bassi o molto bassi. Il rispetto delle norme oscilla a seconda dell'andamento del mercato. Mentre l'esplorazione apre nuove frontiere, gli equipaggi vengono mandati in luoghi sempre più remoti. Le implicazioni logistiche preoccupano gli operai. Se devi aspettare ore o addirittura giorni perché arrivino i soccorsi, gli infortuni si trasformano in incidenti mortali. Quando mi sono ammalato per la prima volta lavoravo su una piattaforma, mi dice Ellie. Allora capisci quanto sei vulnerabile. Il medico di bordo parla con un dottore al telefono, ma non va in ospedale. Per andare in ospedale serve l'elicottero della Guardia Costiera. Ho conosciuto Ellie ad Aberdeen. È uno dei pochi soggetti con cui sono rimasta in contatto. Ed è la dimostrazione vivente che non tutti gli operai offshore sono maschi alfa, come sostiene Jonah. Ali è gentile, discreto e molto coscienzioso. È una di quelle persone che invogliano a confidarsi. Forse è per questo che ha un repertorio infinito di storie tristi. Una volta sono arrivato su una piattaforma e mi hanno detto che durante il viaggio precedente uno dei responsabili aveva avuto un infarto. I medici non erano riusciti a salvarlo. Poi è scesa la nebbia e non hanno potuto far arrivare un elicottero per 4 giorni. Hanno dovuto togliere tutto il cibo dal congelatore e metterlo là dentro finché la nebbia non si è diradata. Poi hanno trasportato il cadavere sull'elicottero. Hanno dovuto togliere dei sedili per farci stare la barella. Queste storie sono un memento del rapporto difficile tra acqua e petrolio. Molte riserve sono racchiuse sotto i fondali marini. Anche quando il processo estrattivo va a buon fine, sconvolge l'ecosistema circostante. Le indagini sismiche disturbano pesci e mammiferi, le trivellazioni rilasciano inquinanti nell'acqua, la combustione di gas avvelena l'aria, le piattaforme sono ancorate con piloni conficcati nel fondale oceanico. La politica sta andando sempre più nella direzione opposta ai combustibili fossili. La gente comincia a dubitare del futuro del petrolio. Quando sono crollati i prezzi nel 2014, migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro. E durante il lockdown del 2020, il valore del petrolio è precipitato di nuovo, almeno temporaneamente. Da un recente sondaggio di Friends of the Earth è emerso che l'81% dei lavoratori intervistati sta pensando di lasciare il settore. Il petrolio è sempre stato un bene volatile. Gli uomini che lo estraggono devono imparare a convivere con una certa dose di incertezza. Il prezzo subisce alti e bassi, l'industria assume e licenzia. Considerato il tempo passato lontano da casa, i pericoli del mestiere e l'instabilità del mercato, non c'è da sorprendersi che così tanti operai offshore finiscano col divorziare. Piuttosto, stupisce che alcuni di questi matrimoni resistano.
Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. è inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Sulle note di Lucio Dalla ci avviamo alla conclusione di questa terza stagione di Giocare col Fuoco. Siamo arrivati alla fine, io ovviamente vorrei prendermi qualche minuto per ringraziare innanzitutto tutto lo staff di Radio Popolare, la direzione dei programmi, i tecnici, tutte le persone che lavorano alla messa in onda e che permettono alla radio di restare quella che è, quindi grazie. Volevo ringraziare tutti voi ascoltatori che mi seguite con passione e con calore, io apprezzo molto i vostri messaggi. Volevo ringraziare Jeremy, che ha ospitato la versione live del mio programma quest'anno, e tutte le persone che sono venute a sentire gli appuntamenti dal vivo. Questo per i ringraziamenti. Io vi do con Giocare col Fuoco appuntamento all'anno prossimo, per una quarta stagione. Vediamo se mi viene in mente qualche idea nuova da buttare, da mettere all'opera, e vi preannuncio anche che curerò un programma quest'estate che durerà 2 settimane, andrà in onda da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30, partirà il 29 luglio e si intitolerà All We Are Saying, e sarà una carrellata su alcuni vincitori del premio Nobel per la pace. Ho selezionato più di 20 tra queste personalità che sono state insignite del Nobel per la pace e ne racconterò due a puntata, racconterò le loro storie. Ho scelto non le personalità politiche, non figure di spicco, ma in genere persone della società civile. E quindi con All We Are Saying ci vediamo, ci sentiamo a partire dal 29 luglio. Vi lascio con un ultimo appuntamento per chi è interessato. Domenica 7 luglio e mercoledì 17 luglio farò altri due appuntamenti del mio gruppo di lettura di poesia. Li facciamo all'aperto, se il tempo regge, al Parco della Chiesa Rossa, Milano Sud. Sempre inizio dalle 19, trovate le info e i link per prenotarvi sul mio sito. Non mi resta che, care e cari ascoltatori, augurarvi delle buone vacanze, ringraziarvi ancora per la compagnia reciproca che ci siamo fatti in questo terzo anno di Giocare col Fuoco, e vi lascio con il solito motto: ci risentiamo a settembre per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Ciao a tutti, grazie.
Well, the moon is broken and the sky is cracked. Come on to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on.